Allora, interrompiamo subito i Maneskin perché, come ci ha raccontato il nostro Riccardo Mameli, abbiamo in diretta Carlo. Carlo, ci sei?
Buonasera, sì, ci sono, ciao, grazie del...
grazie a voi, nel senso che io sto qui in regia e quindi faccio un servizio per chi ci ascolta, quindi invece voi state facendo un servizio per tutti i tuoi colleghi e anche per la cittadinanza, quindi sappiamo, dicevo agli ascoltatori, sappiamo quello che sta succedendo nelle ultime settimane, sappiamo della vostra protesta e anche degli scioperi che sono già stati fatti, quelli annunciati. Invece oggi Milano, Napoli, Roma, questo sciopero probabilmente è improvvisato, e dici un po' perché, che cosa sta succedendo?
Ma guarda, non è uno sciopero, perché gli scioperi vanno proclamati secondo delle norme previste, certo, dalla legge. Questa è stata un'astensione spontanea da parte della categoria, perché c'è stato un forte sentimento di rabbia, perché da quello che è uscito rispetto a cose che noi già sapevamo, come ad esempio il fatto che Uber facesse delle operazioni di lobby non proprio cristalline, limitiamoci a dire questo, è deflagrato in maniera importante attraverso l'inchiesta che è stata portata avanti dall'Espresso insieme al The Guardian ed altre testate mondiali, e questa cosa naturalmente ci ha destato la rabbia nei confronti dei lavoratori, perché noi già 6 anni fa facemmo una causa ad Uber che fu poi, diciamo, inficiata, e la perdemmo perché nel frattempo nottetempo la senatrice Lanzillotta, allora del PD guidato da Matteo Renzi, che è invischiato in questo tipo di inchiesta, tant'è vero che la branca italiana si chiama Renzi Affair, una cosa del genere, non mi ricordo cosa, e noi perdemmo questa causa. Oggi ci ritroviamo nuovamente all'interno di un decreto liberalizzazioni che, per quanto riguarda il servizio taxi, che è un servizio con degli obblighi ben prestabiliti, come l'obbligo di prestazione, la tariffa amministrata, l'obbligo del turno e della presenza H24, ci trova francamente spiazzati. Oltretutto, questo governo ha ricevuto non più tardi di 15-20 giorni fa il CEO di Uber alla presidenza del Consiglio, quindi dalla presidenza del Consiglio ha ricevuto il CEO, il responsabile mondiale di Uber, e ha lasciato i tassisti alla porta, i tassisti e le loro rappresentanze. A questo punto io e altri colleghi, rappresentanti sindacali, abbiamo trovato come ultimo modo per poter rappresentare la nostra amarezza e anche la nostra rabbia, quella di venire a incatenarci qua sotto Montecitorio, dove rimarremo tutta la notte e anche domani se necessario, perché vogliamo che da questo governo si aprono le porte anche ai cittadini e ai lavoratori italiani.
Senti, io approfitto di questa cosa, ricordo agli ascoltatori che siamo in diretta con Carlo Di Alessandro, il tuo cognome, giusto?
Esattamente.
E quindi un tassista di Roma, di una delle tante sigle, perché poi non è un discorso di sigle in questo caso, soprattutto oggi, no? Ovviamente.
No, qua questo è un
discorso. Domanda, perché vogliamo dare risposte giuste, insomma, anche a chi ci ascolta.
Io sono un rappresentante sindacale, però comunque certo, faccio il mio lavoro 10 ore al giorno insieme ai miei colleghi che sono anche qui presenti in questo momento per solidarizzare con noi, e ti ripeto, è un discorso che va oltre le sigle sindacali, questo certo, è un discorso di categoria, ma anche da cittadini, perché non è possibile che un governo apra le porte e sia sensibile ai richiami di multinazionali che fanno speculazione e sfruttamento del lavoro e dei lavoratori, e lasci fuori i cittadini, i lavoratori e i rappresentanti sindacali degli stessi.
Io quindi
è inaccettabile.
Approfitto proprio della tua presenza e anche di questo momento, visto che comunque il problema della vostra categoria va avanti onestamente da tanti anni, no? Tu hai parlato di Renzi, però io vorrei addirittura andare indietro, se tu ti ricordi, perché immagino che farai il tassista anche da tantissimo tempo.
Da 30 anni.
Ecco, da 30 anni. Ti ricordi quindi Veltroni? Io voglio tornare proprio tanto indietro nel tempo, perché voglio chiederti questo, no? Su Uber si stanno facendo delle indagini e quindi quello che sta uscendo fuori è un po' quello che accennavi tu. Quindi non solo al di là adesso poi di Renzi e diciamo di quello che ha fatto negli ultimi anni con le sue comunque intromissioni un po' dappertutto, però Uber si sta scoprendo, hai detto giustamente te, che sembra che comunque anche le facilitazioni, quindi questo potere che ha assunto, non l'ha fatto proprio così liberamente e democraticamente come poi fanno tutte le aziende che si presentano sul mercato, si sta scoprendo che probabilmente le agevolazioni che ha avuto non sono così lecite, e quindi da questo punto di vista è chiaro che Uber sarebbe un'azienda concorrente, fa concorrenza sleale, e quindi su quello è chiaro che sia il Comune di Roma che la politica con la legislazione deve in qualche maniera operare. La domanda che ti faccio io, però, prendendola più a 360 gradi, no? Tu saresti favorevole per quanto riguarda appunto senza sindacalisti, e quindi sai che forse la materia delle liberalizzazioni affrontata in una maniera corretta è un discorso che si fa tantissimi anni, no? E quindi tu come la vedi questa cosa? Cioè, se io ti dico, se in qualche maniera i tassisti che ci sono ora nelle grandi città venissero giustamente indennizzati, saresti favorevole a una giusta liberalizzazione, oppure comunque siete contro la liberalizzazione in tutti i sensi?
Guarda, te la faccio breve. Noi siamo assolutamente favorevoli a un miglioramento del servizio laddove necessario e laddove possibile, ma la liberalizzazione in un settore che prevede delle tariffe amministrate va a penalizzare in primis l'utenza, perché oggi, ti faccio l'esempio, nel momento in cui c'è un'astensione dal lavoro dei tassisti, la liberalizzazione prevede che coloro che invece stanno lavorando e continuano a farlo magari con un'applicazione con Uber, il prezzo quintuplica, perché il prezzo te lo fa un algoritmo: maggiore richiesta, più alto il prezzo. Con il taxi, qualsiasi giorno dell'anno, 365 giorni all'anno, Capodanno, Pasqua, Natale, notte, giorno e mattina, la tariffa è stabilita dall'amministrazione pubblica, in questo caso dal Comune di Roma, e quella è per tutti, addirittura per alcune fasce di utenti come le donne la sera, le donne sole da sera, piuttosto che le persone che si dirigono verso gli ospedali, sono previsti dall'amministrazione pubblica degli sconti da applicare sulle tariffe. Ecco, noi per questo ti diciamo che migliorare il servizio è assolutamente possibile e siamo favorevoli, tant'è vero che a questo governo abbiamo già dato la nostra disponibilità a sederci sin da subito per modificare quello che serve e migliorare il servizio. Ma altra cosa è subire le modifiche dall'alto, dettate, perché questi hanno scritto il DDL concorrenza all'articolo 10 sotto dettatura di Uber, dettate da una multinazionale che fa solamente speculazione e sfruttamento del lavoro. E questa battaglia, ti ripeto, non la facciamo solo per il nostro lavoro, la facciamo anche per l'utenza, soprattutto quella debole, quella che non potrà permettersi di pagare una tariffa 5, 6 o 10 volte superiore quando ci sarà maggior richiesta.
E che tipo di proposte, per esempio, voi ci avete sul piatto per il governo da questo punto di vista?
Le proposte che abbiamo sono...
Dimmene una, insomma, almeno una.
Innanzitutto,
al di là di Uber, no? Che sappiamo che se è illegale...
No, combattere l'abusivismo. Per quanto riguarda il nostro servizio, noi ad esempio, ti faccio alcuni esempi su Roma, noi abbiamo chiesto su Roma la possibilità di poter utilizzare la vettura su più turni con un altro lavoratore, perché quando c'è la necessità di servizio in alcuni periodi, quindi in maniera stagionale, avere la possibilità delle doppie guide, quindi vuol dire che se la mia macchina può lavorare, certo, io magari posso fare 8 ore, però se c'è richiesta, anziché lasciarla in garage, posso mandare un parente, una persona, un collaboratore a lavorare, a fare altre 8 ore, a soddisfare l'utente. Quello sarebbe naturalmente in alcuni periodi un aumento esponenziale del servizio.
Utilizzando quindi la stessa licenza, diciamo, lo stesso tassì, la stessa licenza, la stessa matricola.
Ma come fanno già, come fanno già in tante altre città, come fanno già in altre città d'Italia.
Ma come si fa in tutte le aziende? Cioè, se io ho un mezzo e lo pago...
Basta arrivare a Fiumicino, lì ad esempio le licenze, i titolari di licenza possono effettuare il servizio su 3 turni, quindi naturalmente il titolare fa un turno, poi ci sarà o un collaboratore familiare o un altro tipo di collaboratore che comunque porta la vettura e dà un servizio.
Quindi questo già succede a Fiumicino?
Ma certo.
E perché, per esempio, perché c'è questa differenziazione, no, in atto adesso? Cioè, voi non lo potete fare nelle città e a Fiumicino, quindi negli aeroporti, già si può fare?
Quello dipende dalle amministrazioni comunali, quanto sono recettive rispetto a certi tipi di...
Ah, quindi in questo caso è il Comune di Fiumicino che ha deciso, quindi?
Esattamente, il Comune di Roma, al Comune di Roma noi abbiamo chiesto di poter fare queste cose, ci si sta lavorando per arrivare a questo tipo di risultato. Abbiamo chiesto noi alla precedente giunta di mettere l'obbligo del POS, perché laddove non ci arriva...
Ecco, pure su questo è vero, ci sono delle polemiche, no? Delle donne che addirittura la sera qualcuno ha denunciato, che sono un po' maltrattate.
Non è possibile che a fronte di qualche singolo disservizio, perché poi quello che è più o meno... recettivo rispetto alle regole lo si trova in tutte le categorie, non è che per colpa di questo tipo di fenomeni limitati e ridotti si va a liberalizzare regalando un settore alle multinazionali. Migliorare va benissimo, ma ripeto,
mi pare che tu stavi dicendo che siete d'accordo sul fatto della presenza, insomma, del POS, che poi alla fine è una facoltà che tutti
l'abbiamo
utilizziamo,
l'abbiamo
chiesto,
no? Noi alla precedente amministrazione, l'amministrazione Raggi, abbiamo chiesto noi nel nuovo regolamento comunale che è stato predisposto di inserire l'obbligo del POS, assolutamente sì. Per quanto questo in qualche modo comporti un costo, perché le commissioni, la gestione del posto e tutto quanto,
questo
però
riguarda, cioè, tutto il settore economico,
le applicazioni
banche,
ce le abbiamo anche noi.
Anche perché ormai si va col telefonino, insomma, sappiamo che...
Ma certo, non è che uno vuol mettere, come disse il vice ministro Nencini, le mutande alla tecnologia. Certo. La tecnologia però va usata e soprattutto non deve essere la tecnologia o le multinazionali che ci sono dietro che dettano le regole. Le regole le deve decidere il decisore pubblico, in questo caso il Parlamento. E il Parlamento non deve dare una delega in bianco a questo governo che riceve, ripeto, i leader delle multinazionali, non riceve i lavoratori, e una delega in bianco a questo tipo di governo non si può dare, perché di questo governo non c'è fiducia, tanto più che alla luce di quello che è uscito domenica sull'affair Uber, non ci si può assolutamente fidare. Noi abbiamo passato 10 anni d'inferno a combattere questo tipo di fenomeni e dall'altra parte sapevamo che l'arbitro, anziché essere imparziale, tifava per la squadra opposta. Capisci, certo, che non può andare bene, no?
No, beh, certo, su questo è un problema che sta riguardando anche, come tu sai, paese romano, insomma, le liberalizzazioni delle licenze nelle spiagge. Anche lì si teme che ci possano essere, no, le multinazionali che magari senza la giusta concorrenza.
Ambulanti.
Sì.
Però vedi, la cosa che a noi ci dà fastidio, fermo stando che solidarizziamo sia con gli ambulanti che con i gestori degli stabilimenti balneari. Noi, ad esempio, non siamo all'interno della direttiva Bolkestein, per cui siamo tra quei settori che vanno liberalizzati. Non siamo nemmeno tra le condizionalità del PNRR. Qui c'è una volontà politica, ripeto, a mio modo di vedere, dettata dalla multinazionale di turno, che poi verrà anche seguita da altre, per deregolamentare un servizio e regalarlo alle multinazionali. Non ce lo chiede l'Europa, in questo caso a Draghi probabilmente glielo sta chiedendo Uber.
Senti, ma io ti faccio l'ultima domanda perché appunto mi interessa...
Sì, anche perché poi ci sono dei colleghi qua, non so se conosci, no, Riccardo Cacchione...
Riccardo Cacchione di un'altra sigla, no? USB, giusto?
Sì, esatto. Sì,
vabbè, vuole intervenire, vogliamo fargli dire qualcosa anche a lui.
Se tu hai disponibilità, come? Volentieri, è qui
anche a me. Abbiamo ancora 2-3 minuti prima della pausa delle 9, quindi facciamo intervenire subito. Ricordo, siamo
d'accordo,
in diretta con dei rappresentanti,
guarda,
sindacali...
Guarda, faccio fatica a spostarmi perché
no,
siamo ancora
non fa
incatenati.
Niente, gli passi il telefono, vedi tu, insomma.
Perfetto, te lo passo subito. Grazie e buona serata.
Grazie Carlo, grazie a te. Pronto?
Sì, pronto.
Riccardo,
sì.
Buonasera. Quindi Riccardo Cacchione. Ciao. Della sigla USB, giusto?
USB.
USB, grazie. Scusa, io te l'ho citata un po' come le pennette, no? E non volevo...
Sì,
senti,
non
no, dico, quindi mi diceva Carlo, insomma, la situazione è, cioè, delicata, intanto perché state facendo un sacrificio a fine giornata, poi non solo voi, ma vedo che in tutta Italia, da Milano, hanno iniziato stamattina, quindi giustamente la sede preposta è quella del Parlamento, quindi fate bene a stare lì, e Carlo ha riassunto un po' i
Palazzo
termini.
Ghigi.
Sì,
in
Palazzo
momento,
Ghigi, appunto.
Palazzo Ghigi.
Allora,
è l'antagonismo con Palazzo Chigi che in maniera ostinata e incomprensibile, nonostante lo scandalo che sta uscendo in queste ore sui giornali, che dimostra come Uber ci abbia delle relazioni politiche ingombranti, no? Parliamo di Biden, di Macron, di Schulz.
Senti, io però ti faccio una domanda che non ho fatto in tempo a fare a Carlo. Con Carlo appunto abbiamo già parlato di Uber, abbiamo parlato un po' di liberalizzazioni, abbiamo parlato di poste. Io ti chiedo, anche per gli ascoltatori che secondo me non sono così attenti, io magari un po' il mondo l'ho girato, ma secondo te, limitiamoci all'Europa, come anche perché dice, ok, lui, Carlo mi diceva, siamo disposti, no, a cambiare qualcosa, quindi a mettersi a tavolino col governo e a capire come si può migliorare, no? Il servizio, come funziona il servizio dei taxi in Europa? Per esempio Spagna, Francia, Inghilterra, dove ci ricordiamo, insomma, i taxi inglesi storici. Che differenze ci sono, se tu le conosci, in senso che...
Ma guarda, le differenze non è che sono differenze sostanziali. L'elemento che caratterizza tutto il servizio in Europa è che noi siamo un supporto per la mobilità di linea e come tale quindi siamo amministrati dagli enti locali, ora che si chiami come a Londra.
No, ma io la domanda mia, scusa, era diciamo un po' politica, no? Nel senso che noi in Italia abbiamo questo funzionamento che dicevo, dai tempi di Veltroni si parla di liberalizzazioni, no? Cioè sappiamo che la licenza, un po' come ce l'abbiamo avuto per tanti anni per le edicole o per altri settori particolari, la licenza uno fatica ad arrivarci, quindi a comprarla, ad ottenerla. Dopodiché ovviamente se la tiene a livello familiare ha un costo e quindi ovviamente poi ci sono le organizzazioni che...
Sì, però questo è un po' un falso problema.
Ecco, dimmi, per quello ti voglio
perché
chiedere.
La questione della licenza, intanto lo Stato percepisce come tutte le attività, noi si chiama cessione d'azienda, il trasferimento della licenza da un collega ad un altro, no? Perché chiaramente io vendo una mia attività e lo Stato addirittura prende la tassazione su questa cessione, così come ce l'ha su quelle altre attività che dicevamo, tipo bar, edicole e quant'altro. Ma soprattutto lo può essere lo stesso ente locale, quindi il Comune, che decide di emettere altre autorizzazioni attraverso un bando di concorso, e il bando di concorso può essere anche a titolo oneroso, quindi lo Stato, il Comune, prenderebbe degli importi in funzione di quello. Ma soprattutto la cosa che spesso la gente non comprende è che non è che sono i tassisti che non le fanno uscire o che le fanno uscire. Ci sono dei parametri fissati dal Ministero dei Trasporti che determinano per un determinato territorio quali sono le esigenze di mobilità di quel territorio e conseguentemente quali sono il numero di taxi che ci devono stare. Così come la tariffa, non so io che decido quanto deve costare la tariffa, dice ammazza quanto costano i taxi. La tariffa nostra si basa su una serie di parametri fissi, che so, il costo del carburante, l'assicurazione, l'incremento dell'Istat e il costo del lavoratore inteso come percezione sia di reddito che di enti previdenziali, quindi quelle che so, le pensioni future, IRPEF, INAIL e tutto il resto. Quindi questo è il ragionamento. Dentro a questa dinamica lo Stato garantisce un servizio e al tempo stesso deve calmierare il reddito del tassista.
Stiamo quasi parlando un po' di salario minimo, che è un altro degli argomenti politici di questi giorni.
Diciamo, insomma, che stiamo parlando di un salario organizzato,
certo,
almeno.
Certo. Senti,
nel senso che
Riccardo,
poi non puoi decidere
certo, no, ma io ho fatto quello
che
no, quello sì, è che certe volte è vero, adesso soprattutto forse non è neanche
però
il momento.
Però ci tenevo a dirti una cosa, magari che invece così può interessare agli ascoltatori in generale. Noi qui si stanno a scontrare un modo di vedere il servizio, cioè che pone il servizio al centro della questione, con un modo che invece vorrebbe porre il profitto al centro della situazione. La cosa più grave è che questi soggetti, sempre per indagini internazionali che noi abbiamo letto, intercettato, no? un sito molto interessante che consiglio di ascoltare e visita, è un sito che si chiama cictar.org, e beh, là sopra c'è stata la dimostrazione dell'evasione fiscale di questi soggetti, perché questo è un altro elemento che va considerato. Noi siamo comunque 40.000 persone, lavoratori, che hanno un reddito, ma che hanno una dichiarazione dei redditi firmata dai commercialisti, dove c'è scritto congruo e coerente. Questi invece sono sconosciuti all'Agenzia delle Entrate. Il danno erariale che questi procurano, dati ufficiali di queste indagini fatte, equivale al 10% della spesa sanitaria e al 15% della spesa dell'istruzione. Ora, se un paese come l'Italia può fare una cosa del genere, è uno scandalo.
Su questo Riccardo, purtroppo hai ragione, nel senso che non è che è solo Uber che sta su suo livello, diciamo che non siamo riusciti neanche ancora a mettere il 15% di tasse a Facebook, ad Amazon e quant'altro.
Quello
quindi
però è il danno di Uber, dove lo Stato
certo.
O anche l'Europa attraverso Gentiloni vorrebbe intervenire con un processo che prevede una tassazione dal 6 al 15%.
Ma che mi
sembra
un
lavoratore subordinato.
Un
lavoratore subordinato in Italia paga come noi il 40%.
Ma sì, come tutti.
Un lavoratore, addirittura un subordinato diretto, paga il 50, oltre il 50%.
Certo.
Quindi è proprio uno scandalo questo, e questa cosa va detta anche all'opinione pubblica per capire.
Ma assolutamente,
non stiamo
parlando
di modernità o di cosa. Noi stiamo parlando di una situazione che, per esempio, sulla questione delle piattaforme, noi non siamo contrari alla tecnologia, siamo contrari a chi è che gestisce in maniera propria quell'applicazione.
Ma anche perché vuol dire, non è che voi
il
vivete
Comune di Roma Capitale, no, il Comune di Roma Capitale, nessuno lo dice mai, c'ha un'applicazione che viene usata dai tassisti.
Ma noi siamo tutti,
ma infatti,
ma lo utilizziamo tutti,
questa è l'applicazione gestita da un soggetto pubblico, non da un soggetto che vuole fare la speculazione finanziaria la base del suo lavoro, e noi questa cosa non la possiamo permettere. Questa
senti
è una
Riccardo, intanto
anche di civiltà,
certo.
Che ci stiamo a combattere qua.
Intanto vi siamo vicini, quindi in bocca al lupo per questa nottata, insomma, questa serata che si
pronuncia
lunga. Quindi
però devo dire una cosa e voglio salutare pure gli ascoltatori.
Come?
Che ci stanno sentendo. Ci stanno un sacco di colleghi che stanno a passare a faccia un saluto, cercando di non creare problemi, però importante che da domani
se si fa una protesta i problemi si creano, non è quello, insomma, un problema per qualche ora non, insomma, si può sopportare.
No, però è importante sentirsi vicino ai colleghi, perché siamo nel giusto.
Va bene, senti, poi questa vostra intervista, dillo anche a Carlo, poi la ritroverete come podcast sul sito, quindi ve lo facciamo girare, ma insomma, intanto mi prenderò i contatti, quindi buona serata, in bocca al lupo per tutto.
Dai,
insomma,
un saluto a tutti.
Anche a te, grazie. Ciao.